Buongiorno, terminiamo oggi la serie di questi studi sulla verità di Dio. E abbiamo cominciato all'inizio dell'altro mese parlando della verità, che esiste una verità assoluta, a differenza di quello che viene insegnato dalla società, cioè che c'è tutto è relativo, la verità è relativa. Siamo passati a considerare la realtà di un Dio che esiste, che è vivente, contro quello che viene detto in realtà dal mondo, e poi abbiamo parlato di quello che sta attaccando appunto il pensiero di un Dio creatore, che è l'evoluzionismo, più che altro il naturalismo, che è una diciamo teoria filosofico-scientifica che viene fuori dall'uniformismo, insomma una serie di cose per cui queste vogliono attaccare l'idea di un Dio creatore. E poi abbiamo parlato di un tema la settimana scorsa molto importante, credo che andrebbe ripreso per le tante implicazioni che racchiude, quello della sofferenza umana. Perché un Dio così buono permette la sofferenza nel mondo? Perché c'è tanta sofferenza? Perché Dio non interviene? Abbiamo cercato di dare alcune risposte da parte della Bibbia a questo pensiero, e oggi vogliamo parlare di un'altra verità fondamentale. Vorrei ancora ricordare che la Bibbia non è un libro di scienze, la Bibbia è la storia della redenzione dell'uomo, però quando parla di scienza non sbaglia. Perché? Perché l'ha scritta Dio. E quindi, essendo la parola di Dio, quando parla quando parla di scienza dice la verità. Vogliamo aprire la Bibbia e leggere un fatto che è successo, che viene screditato, ridicolizzato, ma che la Bibbia tratta come un fatto reale. Avrete già capito che voglio parlare oggi del diluvio universale, che è una verità fondamentale per la fede cristiana. Vogliamo appunto aprire la Bibbia nei capitoli che trattano di questo, che è Genesi capitolo 6, poi 7 e 8. Non leggerò tutti quanti i tre capitoli, cercherò di prendere qualcosa per cercare di capire un po' come, però potete leggerli voi, perché è molto interessante. Allora, cominciamo con Genesi capitolo 6, versetto 3. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Versetto 8. Ma Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Versetto 13. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza, ecco, io li distruggerò insieme con la terra. E poi vorrei leggere nel capitolo 7, partendo dal versetto 6. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato. Trascorsero i 7 giorni e le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il 2° mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cataratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. Le acque si ingrossarono, al versetto 19, oltremodo sulla terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Versetto 23. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Andiamo al capitolo 8, dal versetto 4. Nel 7° mese del 17° giorno del mese, l'arca si formò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto sull'arca e mandò fuori il corvo. Versetto 8. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Versetto 10. Aspettò altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. E la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri sette giorni, poi mandò fuori la colomba, ma non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciutte sulla terra. E Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Abbiamo letto una parte del resoconto storico di un cataclisma di dimensioni mondiali, un evento così grave che sconvolse la terra e l'umanità e che durò 371 giorni. 150 giorni di questi 371 giorni la terra era completamente ricoperta dall'acqua. Questo cataclisma, come ho detto, è definito diluvio universale e la sua realtà è stato un oggetto di discussione e di imbarazzo, e credo anche adesso le persone non sono tanto convinte, anche purtroppo tra i cristiani. A motivo della teoria dell'evoluzione cercano di salvarsi affermando che è una metafora di realtà spirituali. In realtà, come abbiamo già detto, alcuni cristiani, pure evangelici, pensano che la Genesi sia vada affrontata diciamo come se fossero metafore e leggende, miti e leggende. E il diluvio, secondo il pensiero di molti, fa parte di questo, perché in realtà il diluvio è descritto anche in tante altre civiltà e quindi viene considerato come qualcosa che avvenne come grandi alluvioni in diverse parti del mondo. Il problema però è che, come abbiamo letto, la Bibbia lo tratta come un fatto storico, dà dei riferimenti precisi, parla di giorni, di mesi, del tempo. E poi Gesù Cristo stesso e la Chiesa primitiva trattava il diluvio, riteneva il diluvio come una realtà e anche una realtà fondamentale. Quindi, ancora una volta, se tu sei cristiano, davanti a questi pensieri devi schierarti e decidere se ha ragione la Bibbia o ha ragione il mondo, la filosofia del mondo. Come già ho detto, il risultato sarà molto importante per la tua vita, una vita spirituale ma anche pratica. In questa meditazione vogliamo rispondere a due domande, a diverse domande, però le due principali sono queste. Ci sono prove che confermano la verità di un diluvio universale? E poi la seconda, perché questa realtà è così importante? Perché ne stiamo parlando adesso noi in una giornata di culto? Perché è una verità così fondamentale? Io credo che le risposte che cercheremo di avere ci renderanno più fermi nella verità, e non solo, ma ci daranno anche la più responsabilità verso la chiamata che abbiamo ricevuto di essere colonna e sostegno della verità. Allora, ci sono le prove che dimostrano che un diluvio universale ci sia stato? Le prime prove che vorrei considerare sono proprio quelle del mondo, quello che dice il mondo. Come ho detto, per gli evoluzionisti il resoconto del diluvio universale è una leggenda che parla di grandi alluvioni e di cui le culture hanno memoria. In realtà, proprio il fatto che tante culture diverse parlino di un evento così particolare dimostra che tutte le genti del mondo, tutte le popolazioni, hanno avuto un'origine comune e che ebbero in comune l'esperienza del diluvio. La Bibbia, come ho detto, fa un resoconto storico, ma la scienza e il mondo deride questo e parla contro, appoggiandosi su teorie scientifiche. Una di queste è nata nel 1700, uno studioso scozzese, James Hutton, è scritto Hutton, non so chi parla inglese se ho detto bene. Ok, grazie. James Hutton elaborò delle teorie che sono definite ancora oggi molto molto importanti e interessano molti settori della scienza. Quest'uomo fu il fondatore del movimento di pensiero che si chiama attualismo o uniformismo. Questa teoria fu, come ho detto, ripresa da anche tante altre branche della scienza e soprattutto da Darwin nella sua famosa teoria. Il principio dell'attualismo afferma che ciò che noi possiamo vedere oggi in ambito naturale, astronomico, geologico, paleontologico, insomma in ambito naturale, può essere usato per interpretare il passato. Quindi un'affermazione che fanno è che il presente è la chiave del passato. Questa teoria è seguita da molti scienziati e dice in parole semplici ancora: se vuoi capire veramente quello che è successo nel passato, devi guardare al presente, perché tutto avviene senza nessuna variazione. Non ci sono state catastrofi nel passato, perché non ce ne sono adesso nel presente. Non c'è nessun sconvolgimento eccezionale e catastrofico come il diluvio nel sistema in cui viviamo, e né tantomeno, aggiungono, ci sarà un giudizio futuro. E i resti fossili rinvenuti in varie zone del mondo, però, mentre sono usati dagli evoluzionisti per sostenere l'evoluzione, per gli scienziati creazionisti e per noi invece rappresentano la prova che c'erano delle forme di vita prima del diluvio che a causa del diluvio sono morte. Queste forme di vita, infatti, rimasero intrappolate e sottoposte simultaneamente a una forte pressione e a mancanza di ossigeno perché furono coperte dal fango, che poi solidificò e provocò la fossilizzazione. Ci sono altri elementi che confermano la credibilità di un diluvio universale mondiale. La grande quantità di depositi di petrolio, di carbone e di gas che sono sparsi nel mondo, che si sono creati perché una grande massa di vegetali, di vegetazioni, foreste, eccetera, e poi anche dei microrganismi nell'acqua furono coperti improvvisamente. E poi c'è anche i fossili marini che sono stati trovati sulle cime delle montagne. Come è possibile che è avvenuto questo? Che Bibbia avete? Sulla Luzzi è scritto questo, nel Salmo 104, versetto 8, parlando del diluvio: le montagne sorsero, le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi stabilito loro. Uno dei problemi dei geologi moderni, ancora adesso, è di spiegare come si sono formate le grandi montagne. Ci hanno delle teorie, ma sono contrastanti, nessuno è d'accordo su quello che successe veramente. La Bibbia spiega che la formazione dei monti avvenne per un intervento onnipotente di Dio. Alla fine del diluvio, prima che le grandi masse di sedimento solidificassero, esse furono spinte in alto, formando così i monti e formando le valli. E nei monti furono intrappolati crostacei, pesci e altre cose che fossilizzarono. Qualcuno giustamente ha affermato: la scienza ha disperatamente bisogno della rivelazione di Dio se vuole dare risposte ai misteri della natura. Ma una domanda pure che fanno, a un certo punto quando riesci a parlarci un pochino, ti dicono: ma da dove venne tutta quest'acqua? La storia della creazione, perché ormai penso che siamo tutti convinti che la creazione è un fatto storico, racconta in Genesi capitolo 1 versetto 6 e 8 questo. Poi Dio disse, Genesi capitolo 1 versetti 6 e 8, poi Dio disse: vi sia una distesa tra l'acqua che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina e il secondo giorno. Allora, chiaramente il mondo prima del diluvio non era come lo vediamo adesso. Lo sconvolgimento, la catastrofe fu talmente forte che addirittura la terra si inclinò. È dimostrato che non si potrebbero avere depositi di ghiaccio ai poli se la terra non avesse quell'angolo di rotazione su se stessa. Quindi successe qualcosa di sconvolgente. Ma com'era la terra prima che avvenisse questo? Ebbene, lo dice la parola di Dio. La terra era avvolta da Dio, che la proteggeva. La proteggeva dalle radiazioni, dai buchi di ozono, dalle radiazioni nocive. Penso che Adamo ed Eva, se andavano al mare, non si dovevano mettere la crema. La crema 50, la crema 100. I tumori della pelle non c'erano. Cioè c'era questa atmosfera, c'era l'acqua di sotto, che era il mare e gli oceani, c'era la terra emersa, poi c'era il cielo e poi c'era com'era st'acqua. Allora tanti studiosi della Bibbia hanno fatto varie ipotesi, ma noi adesso qui non stiamo a discuterle perché non c'è tempo. Però c'era dell'acqua, tutta intorno all'atmosfera, sopra il cielo. E a un certo punto, quando Dio decise che era ora di intervenire con la sua giustizia, non solo avvennero dei maremoti, forse delle esplosioni vulcaniche, insomma eruppero l'acqua dai grandi abissi, ma anche scese l'acqua dal cielo, aprirono le cataratte del cielo. E la domanda allora che viene di seguito è: ma dove sta tutta quest'acqua? Cioè, se c'è stata tanta acqua così, adesso dove sta tutta quest'acqua? La nota rivista National Geographic, una rivista scientifica, scrisse alcuni anni fa: il volume dell'acqua marina e dei ghiacci è 10 volte superiore a quella delle terre emerse. L'acqua potrebbe coprire tutto il globo. In pratica, nell'articolo si spiegava che se qualcuno, impossibile, ma se si livellasse tutta la terra, i grandi monti, niente, e si coprissero le valli, insomma, la terra fosse tutta livellata, tutta l'acqua che c'è sulla terra coprirebbe di più di 2 chilometri la superficie. Ci sarebbe un oceano profondissimo. La parola di Dio in Genesi 7:19 scrive che l'acqua coprì tutti i monti. C'è stato un cataclisma che ha cambiato repentinamente l'aspetto e il clima della terra ed oltre le alte montagne, come ho detto, si sono formati i ghiacciai. Resti di mammut e rinoceronti sono stati trovati in alcuni ghiacciai della Siberia e dell'Alaska. Alcuni addirittura sono stati rinvenuti con il cibo tra i denti, altri nello stomaco non ancora digerito. Dei resti fossili sono stati trovati degli animali che stavano avvinghiati nell'atto del combattimento o della riproduzione. È successo qualcosa di repentino, di veloce, per non permettere a questi di mandare giù il boccone o di scappare. Perché è importante credere al diluvio universale? La realtà del diluvio mondiale riporta il motivo per quale Dio lo provocò: giudicare una società corrotta e violenta. Quindi ripeto questo, è importante credere che c'è stato un diluvio universale, perché sottintende il fatto che Dio ha giudicato una società corrotta e violenta. Quindi voglio portarvi alla seconda prova che è il diluvio universale, che è esistito, e questa prova è molto importante perché è quella che dà le scritture stesse. La Bibbia affermò che Dio causò questa catastrofe ed è importante essere certi che avvenne. Voglio chiedervi di tornare un attimo ancora in Genesi capitolo 6 e leggerò da 14 a 19. Fatti un'arca di legno di gopher, falla a stanze e spalmala di pesce di dentro e di fuori. Ecco come la dovrei fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti, l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai le dimensioni di un cubito. Metterai una porta da un lato e farai l'arca a 3 piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere vivente in cui è l'alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà, ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Mettiamo qua la lettura. Se il diluvio fosse stato locale, allora non ci sarebbe stato bisogno, come ha fatto Dio, di dire a Noè di costruire un'arca. Avrebbe preso Noè, la sua famiglia, quelli che voleva salvare, insomma, tutti gli animali, li avrebbe spostati in un'altra parte. E c'era pure il tempo. Abbiamo visto che Dio aveva dato a Noè 120 giorni, 120 anni per costruire l'arca. E devo dire che, considerando l'età di Noè, insomma, quanto è vissuto, è un tempo, diciamo, giusto. Anche se non sta nei nostri, non riusciamo a capirlo perché è fuori dalle nostre esperienze. Però Dio diede 120 giorni per costruire l'arca. E l'arca era, bisognava questo, avere questo tempo, perché l'arca era un'opera colossale, la più grande imbarcazione che abbia navigato sulla terra fino a metà del 1800. Fino a metà del 1800 non sono state costruite navi così grandi. E qualcuno dirà, ma è fantasia. No, no, non è fantasia. Allora, il cubito era questa. La misura del cubito, 50 centimetri, 45 centimetri, quindi le misure sono circa. Dio disse, costruirai l'arca, e disse una misura, mi sembra, 300 cubiti, quindi 135-150 metri la lunghezza. La larghezza, qualcuno mi ha seguito? Sì, 50, quindi era 22 e mezzo, 25, e l'altezza quasi 15 metri. Aveva un'apertura per l'aria, lunga, era una fenditura di 50 centimetri, lunga tutta l'arca. Questa non è fantasia, perché la Bibbia dice che l'arca di Noè poteva navigare. Io mi sono domandato, ma che università avrà fatto? Cioè, era un ingegnere navale Noè? Le barche di cui, che vengono raccontate nei racconti degli altri diluvi, delle altre civiltà, o sono zattere, per esempio nel diluvio indiano si parla di un grosso cesto, un cesto enorme, fatto con giunchi intrecciati, eccetera. Come avrebbe potuto navigare per 150 giorni? L'epopea babilonese, i detrattori del diluvio dicono che Mosè copiò dalla Gilgamesh, la storia di Gilgamesh, dall'epopea babilonese, la storia del diluvio. Ci sono molti punti in comune, però il mezzo di trasporto che fu usato era un enorme cubo che, messo nell'acqua, avrebbe rotolato senza stabilità. Il rapporto tra lunghezza e larghezza dell'arca è di 6 a 1. Le grandi petroliere che ancora solcono il mare, purtroppo, i nostri mari, hanno un rapporto di 7 a 1. Quindi la nave che aveva costruito Noè, sulle indicazioni di Dio, era una nave che poteva navigare. Certamente non era una nave che poteva navigare con velocità, ma poteva mantenere la stabilità. Come ha fatto Noè a costruire una cosa così? Cioè, come ha fatto a pensare e a sapere tutte queste misure? E noi leggiamo in Genesi 7:5 che Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. La scrittura parla ancora del diluvio, non solo in Genesi, ma, come vi ho detto, per esempio nei Salmi. Nel Salmo 29, versetto 10, sottolinea la potenza e la sovranità di Dio su questo diluvio. Nel Salmo 104, che Dio ha usato il diluvio per trasformare la crosta terrestre. In Isaia 54:9 dichiara la sua misericordia. Ezechiele in 14:14 conferma la storicità di Noè, e poi nel Nuovo Testamento Pietro, nelle sue due lettere, parla ancora del diluvio, e Gesù nei suoi Vangeli parla di Noè e del diluvio. Le stesse scritture ci danno prove a sostegno dell'autenticità del diluvio. E allora andiamo al secondo punto: perché questa realtà del diluvio, perché è importante credere? Perché ho speso 20 minuti cercando di spiegarvi che il diluvio è veramente avvenuto? Perché è importante per la nostra fede. è importante per la nostra fede e la nostra convinzione. Nella storia della catastrofe di dimensioni mondiali che è il diluvio, ci sono due realtà molto importanti. C'è la realtà di un giudizio futuro, e poi c'è la descrizione del carattere di Dio. E qui vi vorrei portare appunto a leggere in Seconda Pietro, capitolo 3, versetti da 3 e 9, quello che Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, dice di questo diluvio, dell'importanza del diluvio. Perché il fatto che ci sono persone che prendono in giro la nostra fede, l'attaccano la nostra fede, facendoci credere che siamo dei sempliciotti ignoranti, se crediamo a quello che sta scritto nella Bibbia, è sempre avvenuto, è sempre avvenuto. Cioè far credere che la parola di Dio non abbia la verità è stato sempre il modo con cui il nemico di Dio ha attaccato Dio e i credenti. Vi ricordate, fin dai tempi di Adamo ed Eva, come Dio ti ha detto che non è così. Come tu credi che c'è stato, che Dio ha fatto il cielo, la terra, sei giorni, poi sei riposato. Ma scusa, ma come fai a credere queste cose? Beh, non sono novità. Anche i tempi di Pietro dicevano così. E Pietro risponde, Seconda Pietro 3, versetto 3. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ecco l'uniformismo. Tutto continua come al principio della creazione, niente è cambiato. Ma loro dimenticano volontariamente, dice Pietro al versetto 5, volontariamente dimenticano che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e le terre attuali sono conservati dalla medesima parola e riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'ultima cosa, quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti raggiungano a ravvedimento. Il diluvio universale parla della realtà di un giudizio futuro. E la gente dice: ma dov'è? Dov'è la promessa della sua venuta? Un pilastro della nostra fede è la risurrezione di Cristo. E Paolo afferma che se Cristo non fosse risorto sarebbe inutile la nostra fede, sarebbe proprio inutile. La fede nel fatto che Cristo è ora vivente sostiene l'affermazione di Cristo stesso che Lui tornerà e prenderà i Suoi e stabilirà il Suo regno nel mondo dopo averlo giudicato. Davanti a queste affermazioni la gente dice: vabbè, dai, ammettiamo pure che Gesù sia esistito, tutta quella storia. Ha promesso di tornare, ma quando? Ma quando? Sono passati 2000 anni. Lì lo dicevano, erano passati appena 30 anni. Pensa adesso, sono passati 2000 anni, ma quando? Ma quando? Tempo fa ho parlato con un signore al negozio del tema che purtroppo adesso è nella mente di tutti, la crisi, c'è una crisi, una grande crisi. E questa crisi è veramente pesante e non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Abbiamo considerato insieme che uno dei problemi è che ci stanno uomini politici poco affidabili, senza entrare chi sono, tutti, pochi affidabili. E allora a questo punto io gli ho parlato del fatto che c'è invece un uomo su cui noi possiamo poggiare la nostra fiducia. E lui è stato, dice: ma di che partito è? No, non è di nessun partito. Cioè, questo è Gesù Cristo, che è morto per il mio e per il tuo peccato, è risorto, sta in cielo e tornerà per stabilire un mondo di giustizia. La giustizia che manca adesso, l'ingiustizia che c'è. per quelli esodati, per quelli come me, non parliamo di questo, perché ho messo la mia vita ormai nelle mani di Dio, quindi pure se la pensione mi arriva fra 10 anni, pazienza, lasciamo perdere questo. E lui ha troncato il discorso e ha detto: ma guarda, capisco, la religione è importante, ma non mette la minestra nel piatto. Ha detto: guarda che è vero, ma Gesù Cristo tornerà, noi dobbiamo dargli la nostra, sì vabbè tornerà, ma quando? Ma quando torna Gesù? Questo è il pensiero della gente. Abbiamo letto che Dio non ritarda la promessa della sua venuta, ma Dio è paziente verso di noi. Loro dicono: non esiste Dio, non esiste Gesù Cristo, tutto andrà e va avanti e andrà come è sempre andato. Molte volte ci capita in queste occasioni così disastrose, come un terremoto, come sono alluvioni, come sono queste catastrofi, che insomma non c'entrano niente col diluvio universale, ma sono ugualmente così gravi, di dire alla gente: guardate, ma è scritto nel Vangelo che Gesù l'ha detto, ci saranno guerre, rumore di guerra, terremoto, alluvioni, fame, carestia, ma non lo vedi il mondo? E la gente dice: no, ma è sempre stato così, è sempre stato così, il mondo va avanti così. Anzi, adesso la civiltà, sarebbe un altro discorso dire quante guerre ci sono state dal momento che hanno ratificato i trattati di pace nel 1945 in Europa e nel mondo. Non c'è la pace nel mondo, non c'è. E la gente continua a dire: ma dov'è la promessa del suo ritorno? Dov'è? Come rispondere a queste persone? Ebbè, l'abbiamo letto nei versetti 5-7, Pietro usa proprio la storia del diluvio per rispondere a questi. Usa proprio la storia del diluvio e dice che queste persone sono in malafede perché ignorano volontariamente 3 cose. Primo, che c'è stato un Dio creatore. Ne abbiamo già parlato. Gli scienziati dicono: non c'è nessuna creazione. Non è vero, c'è stato un Dio creatore. È più facile credere che c'è stato un Dio creatore, che a un certo punto dal niente si è formato il tutto. Sapete che differenza c'è tra una favola e la scienza e la teoria dell'evoluzione? Lo sapete? Non lo sapete? Il tempo. Nella favola l'anfibio diventa in un attimo un uomo. Sapete la storia della rana, la principessa? Quella gli dà un bacio e in un attimo diventa un uomo. Nella storia dell'evoluzione ci vogliono migliaia di anni che l'anfibio diventa un uomo, ma è la stessa cosa, è una favola, è la stessa favola, è la stessa favola, perché è Dio che ha creato dal nulla tutte le cose, l'energia, la materia e la vita. Pietro incalza ancora rispondendo all'obiezione di questi uniformisti con la loro fantasiosa teoria. Uniformismo, naturalismo, evoluzionismo, e gli dice che loro vogliono ignorare volontariamente il giudizio di Dio. La gente ride e rifiuta il diluvio perché il diluvio parla del giudizio di Dio su tutta l'umanità. Ho già detto, le evidenze geologiche, fossili, numerose leggende nel mondo, la Bibbia parlano di questa grande catastrofe in cui si salvò solo una famiglia. Il diluvio è un fatto storico e in esso c'è un avvertimento all'umanità, un monito a considerare che la pazienza di Dio ha un limite. Il mondo sembra stabile, dicevano, era stabile come ai tempi di Noè. Gesù dice: come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino a che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Luca 17, 26-27. Il presente non è la chiave per capire il passato. Considerare il passato invece ci insegna a vivere nel presente. Il presente non è la chiave per capire il passato, come dice l'attualismo, ma è il passato che ci insegna a vivere nel presente. Nessuno deve dimenticare che come Dio ha mostrato la sua potenza nell'atto della creazione, così può mostrarla e l'ha mostrata nell'atto della distruzione. Quindi queste persone prendono in giro i credenti, ma sono in malafede. E quindi ignorano, la terza cosa che ignorano, che ci sarà il giusto giudizio di Dio. La stessa parola che ha fatto e che sostiene la creazione li giudicherà. Il fuoco sarà usato da Dio quando Gesù ritornerà. In Isaia c'è scritto: ecco, il Signore verrà con il fuoco, eserciterà il giudizio con fuoco e spada. Isaia 66,15. E Malachia aggiunge: allora tutti i superbi e i malfattori saranno come stoppia. Quello che voglio ricordare riguardo a questo giudizio di Dio è che Dio giudicherà tutti gli empi. E chi sono gli empi? Che parola? Che significa? Sono quelli che si disinteressano di Dio. Sono quelli che non conoscono Dio, che non ubbidiscono al Vangelo della grazia. Chi non si rivolge a Cristo e non l'accoglie come Signore e Salvatore sarà respinto dalla presenza di Dio e perirà nei suoi peccati. E non è perché Dio è cattivo, Dio è coerente. Ma come tutto il tempo Dio è stato lì a cercare di chiamare le persone a sé e gli uomini hanno deciso: no, non mi interessa. E Dio li lascia liberi perché ci ha creato liberi. E non gli interesserà più per tutta l'eternità. Nel diluvio ci sono due appelli che voglio considerare. Il primo è un appello a ravvedimento. E ravvedersi vuol dire cambiare mentalità, pensiero, cambiare intenzioni. Nel ravvedimento è coinvolto tutto il nostro essere, la mente, la volontà, le emozioni. Nel momento del ravvedimento l'uomo che ha vissuto fino a quel momento lontano da Dio e facendo tutto quello che gli pareva, a un certo punto si rende conto di aver sbagliato e di aver offeso Dio. Sente tristezza nel proprio modo di vivere e sceglie di non seguire più la sua volontà, ma di capire e seguire e fare la volontà di Dio. Ai tempi di Noè, cari, nessuno volle ravvedersi. Nessuno volle ravvedersi. Dio diede 120 anni di tempo. È scritto come continuavano a essere ribelli mentre la pazienza di Dio aspettava. Prima Pietro 3,20. Aspettava 120 anni. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Il secondo appello è molto bello. Finalmente parliamo di qualcosa che comunque è un messaggio, è il messaggio di Dio, perché Dio vuole arrivare a questo e accostarsi, che noi possiamo accostarsi con riconoscenza a Dio. 120 anni Dio diede all'umanità per avvedersi. In quel periodo Noè, predicatore di giustizia, come viene chiamato ancora in Seconda Pietro, non era solo impegnato a costruire l'arca, ma con l'esempio e credo anche con le parole esortava le persone al ravvedimento. Abbiamo letto in Seconda Pietro al capitolo 3 versetto 9 il desiderio di Dio per l'uomo, ed il desiderio di Dio per l'uomo è un grande incoraggiamento per noi ad essere ancora attivi nel compito che Dio ci ha dato. Questo incoraggiamento lo troviamo nella pazienza di Dio. Scoprire il desiderio di Dio mostra un aspetto del suo carattere meraviglioso che ci spinge ad adorarlo e lodarlo. La pazienza di Dio non ti spinge alla riconoscenza? Non consideri che Dio è stato paziente con te? Il nostro Dio è paziente, indulgente, è pronto a perdonare. Il Signore attraverso Pietro risponde a questi che scherniscono i credenti e la parola di Dio dicendo: ma che state dicendo? Ma quando torna Dio? Ma dove sta Dio? Dicendo: Dio è paziente verso di voi. Guardate la ricchezza che c'è in questa parola. La parola paziente significa anche essere perseverante, non scoraggiarsi. Essere paziente significa sopportare le offese e i danni degli altri, essere mite, lento a vendicarsi, essere lento ad arrabbiarsi, lento a punire. Non è incredibile? Non è incredibile che Dio tratta così noi, che siamo invece così intolleranti verso i nostri simili? Quando siamo trattati male siamo così pronti a reagire subito. Noi che sopportiamo a stento chi non ascolta i nostri consigli o le nostre lamentele. Noi che siamo così piccoli e insignificanti nell'immensità dell'universo, noi siamo agli occhi di Dio degni della sua pazienza. Egli è addirittura perseverante con noi. E questo è veramente incredibile. Egli ci sta addosso con costanza, ci tira a sé con corde umane, con legami d'amore, come dice in Osea capitolo 11 versetto 4, e tutto il giorno alle mani tese verso un popolo, verso gli uomini ribelli. Noi possiamo essere sicuri che nell'immensità dell'universo, come nella profondità delle nostre tenebre e dei nostri problemi, c'è Dio che ci cerca, che non ci lascia soli, che è pronto a salvare, è pronto a rialzare, è pronto a perdonare. Egli è paziente verso di voi, perché non vuole che nessuno di voi perisca. Questa parola, perire, significa distruggere, distruzione. E noi sappiamo che siccome l'anima è eterna, non sta parlando della distruzione dell'anima. Di che cosa sta parlando qui, quando dice che non vuole che nessuno di noi perisca? Sta parlando di una cosa importantissima, il rapporto con Lui, la comunione con Lui. La comunione che è stata distrutta dal peccato e che in Cristo Dio vuole ristabilire. Arriverà un momento che saranno, scusate il termine, chiusi i giochi. Non ci sarà più appello, la possibilità di avere comunione con Dio sarà distrutta, non ci sarà più nessuna possibilità. In effetti essere separati da Dio significa essere morti spiritualmente. E noi tutti eravamo così, dice Paolo. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, nei quali vi siete abbandonati. Ma grazie all'infinita pazienza di Dio, alla sua perseveranza nel ricercare il nostro bene, grazie all'infinita bontà e misericordia di Dio, noi viviamo. Quanti di qui possono dire: io vivo in Cristo? Io vivo in Cristo, amen. Non vi vergognate. Non vi vergognate, facciamolo vedere al mondo. Io vivo in Cristo. E allora ringraziamo Dio per la sua pazienza, no? Ringraziamo Dio per la sua pazienza. Sarebbe bello fermarci, spero che lo possiamo fare dopo, a lodare Dio perché ha aspettato prima di giudicare, ha aspettato. Eppure per quella corda umana, vogliamo ringraziare pure Dio per quella corda umana che ha usato per attirarci a Lui, la persona che ci è venuta a parlare di Cristo e del suo grande amore. Dio è paziente, generoso e comprensivo, disposto all'indulgenza e al perdono. Dio desidera con tutto il suo cuore che noi viviamo eternamente con Lui e fa di tutto per salvarci. Dio è creatore e sovrano e un giorno però ha deciso che giudicherà questo mondo corrotto e violento. Alcuni scoraggiati si domandano perché Dio non interviene in un mondo così ingiusto, perché permette tanta sofferenza al suo popolo, perché ritarda il suo giudizio. Nel resoconto storico del diluvio noi conosciamo due realtà importanti. La prima è che ci sarà un giudizio su questa società. Il giudizio avverrà non più con l'acqua ma con il fuoco, e Satana conosce tanti trucchi per farci dimenticare queste verità. Certamente Satana non è in grado di separarci, abbiamo cantato in due canti meravigliosi oggi, l'abbiamo ricordato, nessuno mai ci separerà da Dio, amen. Ma lui è in grado di minimizzare, di rendere superficiale, di renderci superficiali, e non credere più che ci sia una grande urgenza nel portare al mondo il messaggio di salvezza, che c'è una grande urgenza per le persone che ancora non hanno accolto Gesù Cristo nel proprio cuore come Signore e Salvatore, di farlo in questo momento. La seconda realtà è che Dio non ritarda perché è indifferente, ma perché è desideroso di salvare l'uomo. Per la gente che nega Dio, la nostra fede e la nostra speranza in Cristo sono un continuo avvertimento che Dio c'è, e questa verità dà loro fastidio, la respingono e la ignorano volontariamente. La nostra fede e la nostra speranza parla alle loro coscienze e allora cercano di farla tacere, mortificando e umiliando i credenti. Ignorano certi fatti lampanti che negano le loro affermazioni. Ma opponendosi alla nostra testimonianza, in realtà si stanno opponendo a Dio creatore e giudice. Dio è paziente e noi possiamo confidare pienamente in Lui. Quindi questa mattina accostati con riconoscenza a Dio e Lui ti fortificherà. E la riconoscenza, voglio concludere, è l'atteggiamento di un cuore che ha conosciuto la volontà di un Dio potente e buono, di un Dio fedele e paziente che va adorato per quello che è. Ma ricorda, un giorno la sua pazienza finirà. Dio giudicherà il mondo e giudicherà questi schernitori che scelgono di non credere, e sarà proprio la parola che hanno schernito che li giudicherà. Il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Egli sta aspettando anche te. E il messaggio che ci lascia la realtà del diluvio universale è questo: oggi è il giorno della salvezza. Forse domani sarà troppo tardi. E allora c'è un'arca su cui salire, e quest'arca è Gesù Cristo. Ravvediti e accoglilo nel tuo cuore. Amen. Signore, voglio ringraziarti perché la tua parola è così preziosa. Grazie, Signore, perché a me personalmente mi hai convinto quando io all'inizio pure della mia fede ero pieno di dubbi. Grazie che hai fatto dei miracoli incredibili che potrei raccontare, e come tu sei stato paziente con me e hai pulito la mia testa di tante falsità che la riempivano e che mi portavano lontano da te. Ora, Signore, viviamo questa vita in questo mondo che sembra che vada avanti, che sembra che non debba mai finire. La viviamo a volte in maniera superficiale, io lo faccio. Ti prego, Signore, di perdonarmi e perdonare qualunque fratello che è qui, sorella che è qui, che non considera l'urgenza, perché tu potresti tornare anche oggi. E a quel punto ci sarà il giudizio, un giudizio tremendo per tutti quelli che ti hanno rifiutato. Signore, voglio ringraziarti perché in te c'è speranza, e voglio ringraziarti per la tua pazienza, per la tua misericordia, per la tua perseveranza nel salvare. Benedici, Signore, questa Chiesa, e se c'è qualcuno qui che ancora non ha aperto il cuore a te, io ti prego, Signore, che possa farlo. Che possa farlo magari chiedendo ancora spiegazioni a qualcuno qui, che possa riconoscere la realtà di un Dio creatore, potente, Signore, che sta formando un popolo, che lo sta attirando a sé, che un giorno farà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia. Ti voglio ringraziare, Signore. Ti voglio chiedere di benedire ancora il proseguo di questo incontro nel nome di Gesù. Amen.